Buona serata. Siamo al secondo momento di queste serate che stiamo cercando di vivere insieme nella memoria e nella meditazione, nel ricordo e nella riflessione. Mi permetto di fare un'introduzione al cammino che compiremo stasera, che ci riporta ai momenti drammatici che abbiamo vissuto qualche tempo fa, ma che stiamo pure, in maniera diversa, ma stiamo pure vivendo ancora. E questo, penso, ci riporta lì, in un momento e in un cammino faticoso e difficile, no? E ci siamo trovati a vivere tra il suono lugubre delle campane a morto e le sirene delle ambulanze per le strade. Abbiamo sperimentato da vicino cosa vuol dire che la morte passa dentro le case. E stiamo sentendo ancora la fatica e il dramma dell'esperienza della malattia che attraversa le strade. Ecco, come comunità abbiamo cercato di stare dentro questa esperienza e questa realtà, così come si poteva, così come siamo riusciti a vivere. E sarebbe interessante rileggere anche i modi diversi con cui molti di noi hanno vissuto quei momenti. Ci è sembrato però che un lavoro importante fosse quello del ricordo di chi ci aveva lasciato e che non avevamo potuto accompagnare, magari neppure come famiglia più di tanto, senz'altro non come comunità. E allora l'esigenza di raccogliere il ricordo, di ripensare a dei volti, a dei nomi, a rileggere però anche il vissuto, l'esperienza del lutto, ci sembrava particolarmente significativo ed importante per elaborare un po' l'esperienza del lutto. E allora quest'estate avevamo cercato nei modi diversi di ricordare chi ci aveva lasciato, lo stiamo facendo in questi giorni del Triduo, l'abbiamo fatto in maniera personalizzata, ricordando i vari volti nelle messe di ricordo. L'abbiamo fatto però anche in quelle celebrazioni che una volta al mese ci hanno accompagnato la sera per rileggere proprio un po' l'esperienza del lutto. Ecco, questa sera vorremmo tentare di ripercorrere un po' questi passi. Lo faremo cercando di ritrovare il filo che ha legato quei momenti, lasciandoci accompagnare anche dalle testimonianze di qualcuno, oltre che ovviamente dalla parola del Signore. Ed è così che ci mettiamo in cammino anche stasera. I tempi di elaborazione del lutto, lo sappiamo, sono diversi per ciascuno perché sono diverse le storie di ciascuno, i vissuti di ciascuno, sono diverse le forme con le quali abbiamo incontrato la malattia, il dolore e la morte in questo tempo. È particolarmente faticoso proprio perché sono mancati momenti comunitari e simbolici, no, del saluto. Ecco, i gesti di questi giorni vorrebbero aiutarci a recuperare anche solo un po' questa roba. In Chiesa Minore, lo sappiamo, è aperto il memoriale. Anche dopo la celebrazione di stasera sarà possibile per chi lo desidera passarci e sarà possibile anche nei prossimi giorni fino a domenica. In alcuni momenti, lo sappiamo, sarà possibile anche per le famiglie porre un ricordo più specifico il pomeriggio dalle 4 alle 6 e mezza. E questa sera ascolteremo qualche testimonianza, altre le ritroveremo comunque su Comunità Redona. Sono state pubblicate, verranno pubblicate lì. Stasera non ci sono tutte le persone che avrebbero dovuto proporre la testimonianza, una in particolare non ha potuto essere presente, un medico, la sua testimonianza verrà letta da qualcun altro. E ci prepariamo per la preghiera e per la meditazione. Il Salmo pregheremo subito dopo, lo pregheremo alternandoci tra le voci maschili e le voci femminili, ma lo introdurremo poi. Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male. Cominciano le voci maschili. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme. Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
Dal libro delle Lamentazioni. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion. Fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte, non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio.
Primo momento, il dramma di morire da soli. Siamo partiti, partiamo dall'esperienza della morte vissuta da vicino, dentro casa, dentro la propria carne, toccata dalla lacerazione per lo strappo di qualcuno al quale si vuole bene. Tanto più cocente per il fatto di essere vissuta nella solitudine di quei giorni, spesso addirittura nella lontananza, nell'assenza dei segni di vicinanza e di affetto che almeno accompagnano la morte. Ascoltiamo.
Si dice che Dio, l'infinito, abbia accettato di dirsi in un numero finito di parole, per poter dar luogo all'incontro con l'uomo. Se finito è il numero di parole, infinite sono parole possibilità di sondarne il significato, di trarne insegnamenti, di discernere indicazioni per la vita. Compito questo, lasciato alle parole degli uomini, con Dio in ascolto, attento e partecipe. Ma quante e quali parole servono per dire la vita di un uomo? Quante e quali parole servono per raccontare la tua vita, papà? Te ne sei andato in un secondo. Il tempo di preparare il caffè ed eri lì, per terra. Pensavi, pensavamo di aver superato la malattia, questo maledetto virus, e invece no. Aveva continuato ad indebolire il tuo corpo, fino a quando non ce l'hai più fatta. Ci hai lasciato in silenzio, senza parole. Ci hai lasciato in un tempo nel quale nessuno ha potuto raccontare la tua storia, farci conoscere aspetti della tua vita a noi non noti. Ci hai lasciato insieme a decine, centinaia, migliaia di persone, lasciando un vuoto nel nostro quartiere, nella nostra città, che ci fa sentire più soli, spaesati. Ci hai lasciati sapendo che ci saremmo occupati della mamma, la tua compagna di vita. Ci hai lasciato un senso di grande riconoscenza verso la tua vita e verso le radici buone che hai dato alla nostra. Avremmo voluto intrecciarle con gli abbracci dei tuoi amici, dei nostri amici, dei parenti, ma i corpi non si sono potuti incontrare. Anche il tuo nulla abbiamo potuto accarezzare, accudire, vestire, rendendogli onore. Abbiamo vegliato qualche ora in silenzio, la lettura di alcuni brani del Vangelo. Ci siamo sentiti privilegiati, quasi ladri nell'aver chiesto qualche minuto per accompagnarti verso il carro funebre che ti ha portato in un'altra città, insieme a tanti altri, casse, una sopra l'altra, fila di camion. Tante persone insieme, sconosciute eppure così vicine, quasi a ricordarci che siamo tutti mortali, che l'esperienza della morte è parte intrinseca della vita, che la vita, per come la conosciamo, finisce. Mia sorella da piccola aveva fatto una sintesi spietata delle frasi sentite intorno alla morte della nonna. Ma allora si nasce per morire? Sì, si nasce e si muore. Si nasce e si vive per imparare a morire, umanamente. Ma dov'era l'umanità del morire in quei giorni?
Secondo passo, una morte che tutto invade. Abbiamo dovuto fare i conti con la sensazione soffocante che la morte pervada tutto e che su tutto si sia distesa una coltre di dolore e di morte. Lo evidenziava bene Papa Francesco nella preghiera in quella piazza San Pietro vuota del 27 marzo scorso. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti, come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati. Quello che abbiamo ascoltato dal racconto di Francesca è il racconto di un dramma che in maniere diverse molti hanno vissuto, con tremore, con sofferenza, con paura. Anche tu mi manchi. Ora dobbiamo abitare la distanza. Diceva una lettera che pure abbiamo condiviso nei mesi scorsi. E prima scende la notte. Sì, è scesa la notte, come una grande coltre che tutti e tutto ha coperto, che ha coperto la città. Tutti ci ha colpiti. Come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo, è divenuta come una vedova, piange amaramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance. Nessuno la consola. Le strade di Sion sono in lutto. Nessuno si reca più alle sue feste. Tutte le sue porte sono deserte. Sembra descriverci il libro biblico delle Lamentazioni. Tutto in quei giorni sembrava sconvolgerci e sconvolgere tutto. Tutto sembrava cadere. Ciò che doveva tenere per sempre, secondo noi, ciò che sembrava stabile, non lo è per nulla. Tutto cadeva, tutto cade, fragorosamente, come una fine del mondo. Sembra di risentire le parole di Gesù nel Vangelo secondo Marco: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Come nel Getsemani, come sul Calvario, quando tutto sembra franare, quando sembra giunta la fine del mondo, come lo descrive Matteo, quando la tomba sembra chiudersi per sempre, definitivamente. Guarda, Signore, quanto sono in angoscia. Le mie viscere si agitano. Dentro di me è sconvolto il mio cuore. Senti come gemo e nessuno mi consola. E lui risponde. Lui consola. Lui ha consolato a modo suo. Talvolta drammaticamente, rimanendo in silenzio, come dormisse sulla barca, ma appunto stando lì, non stando fuori, non cancellando il pericolo e il mare, piuttosto standoci vicino, anzi, standoci dentro. Non solo. Ci accorgiamo, se guardiamo bene, che Lui ci ha preceduto in questo. Si è lasciato ferire, si è lasciato attraversare dal male. Lo ha fatto un giorno sulla croce. Lo ha fatto in questi giorni, stando in agonia ancora in chi ha avvicinato la morte, in chi ha attraversato la malattia, in chi ha vegliato accanto, in chi ha sofferto, e in tutti ha continuato a dire e continua a dire la parola della Pasqua, continua a fare Pasqua, ad invitare a raccogliere tutti e tutto nella vita, per noi intanto solo nella speranza, nutrendo l'attesa e il desiderio, per chi ci ha lasciati già nella realtà, così speriamo. D'altra parte, l'ha detto Lui, manderà gli angeli e radunerà i Suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Sei Tu mia luce, Signore, mio Dio, rischiara la mia notte. Signore mio Dio, rischiara la mia notte. Signore mio Dio, rischiara la mia notte. Sei Tu mia luce, Signore, mio Dio, rischiara la mia notte. Signore mio Dio, rischiara la mia notte. Signore mio Dio, rischiara la mia notte.
Terzo passo. Non si può e non ci si può abbracciare. La solitudine e la vicinanza nel lutto. A dire già la tenerezza di Dio. Stanno gesti concreti di umanità e di delicatezza. Stanno gesti di amore e di cura che hanno accompagnato la malattia, che hanno avvicinato volti e persone degli ammalati, dei morenti, dei loro parenti. Ci testimoniano che anche in quei momenti spazi di umanità sono passati e in essi la mano e il volto tenerissimo di qualcun altro. Ascoltiamo.
Sono una radiologa di un ospedale di Bergamo. Noi abbiamo avuto pazienti Covid ricoverati fin dai primi giorni dell'epidemia, fino a periodi atroci in cui c'erano ricoverati soltanto pazienti Covid. Il nostro lavoro è stato stravolto. I nostri colleghi di tutte le specialità si sono reinventati medici interni per curare pazienti Covid. Ma noi radiologi, che non abbiamo competenze per fare altro, visitare o prescrivere terapie, abbiamo continuato a fare la parte di diagnostica e ci siamo chiesti cosa fare per dare un contributo in più in un momento in cui tutto il lavoro e l'ospedale sono stati coinvolti e stravolti da questa malattia. Così abbiamo fatto le telefonate, cioè, come alcuni sapranno, basandoci sulle cartelle cliniche compilate dai medici di reparto, chiamavamo a casa per dare notizie del parente, del caro ricoverato. A volte erano notizie di quotidianità, che cosa ha mangiato, se ha dormito. A volte erano notizie su come procedeva la situazione clinica della persona cara. Ma ci siamo accorti che per i parenti era un momento fondamentale, soprattutto quando la persona ricoverata magari aveva il casco e non poteva parlare al telefono. Questo filo invisibile univa la persona cara, l'ospedale e la famiglia a casa e diventava un momento di dialogo umano. A volte capitava che lo stesso medico chiamasse la stessa famiglia più volte e questo, in un momento così forte di incertezza e solitudine, diventava quasi un appiglio. Una voce amica che si riconosceva. Quello che spesso è un contatto fuggevole, la comunicazione fra medico e pazienti, veniva amplificato e diventava un momento forte ed atteso. Quando mi è stato chiesto di fare un intervento nella comunità, al momento sono stata spiazzata. Ma mi sono chiesta cosa posso raccontare di nuovo. Però, riflettendo, il nostro contributo è stato questo, la volontà di portare umanità. E riflettendo ancora più in profondità, questo piccolo gesto è stato comunità nel momento del bisogno. In un momento che ha coinvolto, purtroppo, moltissimi di noi, la volontà è stata quella di creare dei legami, anche se momentanei e legati alla contingenza e al proprio ruolo, ma legami umani che superavano addirittura la conoscenza fisica tra le persone e potevano portare un poco di conforto.
È bello qui dentro ritrovare l'umanità giocata lì dove nessuno vedeva, in quella che per noi era l'altra parte, la parte degli operatori sanitari. Lì qualcuno viveva la propria umanità e giocava quelle carezze che rendono umano anche il baratro del silenzio, della malattia, della morte. E in quei gesti semplici, quotidiani, ma umanissimi, si è dato il volto della fraternità e si dà anche il volto e il gesto di qualcun altro. Si dà il mistero della tenerezza di Dio in Gesù. Sono commoventi i gesti di Gesù nel Vangelo, umanissimo. Quella mano tesa a tirare in piedi la suocera di Pietro, a porre del fango sugli occhi del cieco per aprirli, o a toccare il lebbroso, affrontando anche il pericolo del contagio della lebbra. E le parole piene di consolazione, giocate lì con cuore aperto, la sua compassione, aprono all'abbraccio che noi pensiamo lui riservi ai nostri cari, a chi ci ha lasciati, aprono al suo sguardo, alla sua conoscenza, al suo amore. quarto momento, l'ultimo. Le ferite diventano apertura e aprono sulla Pasqua. Con uno sguardo un po' più pacato, pur nel dramma della morte, possiamo lasciarci guidare a ritrovare alcuni sprazzi di speranza dentro l'esperienza drammatica di questi mesi che continua. È un po' anche una provocazione. Le ferite possono diventare apertura. Certo, per noi al centro rimane l'esperienza della Pasqua, che non cancella il dramma della morte, lo raccoglie semmai e lo dispiega, lo apre, come nelle doglie del parto. E allora si può anche cercare insieme di affrontare la paura, di vincerla. Si può cercare di sentirsi comunità che non smette di camminare e di sperare.
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Abbiamo vissuto un tempo drammatico ed esperienze dure, di dolore, di morte. Stiamo ancora vivendo. Non è ancora finita, lo sappiamo. E ci portiamo dentro tutto questo, con tante domande e tante incertezze, con tante questioni dischiuse, con tante lacerazioni, con tante ferite aperte. Eppure, scriveva qualcuno, e sembra paradossale, questo è stato anche un tempo di grazia. Abbiamo avuto l'opportunità di pensare, riflettere, approfondire. È stato il tempo dei gesti d'aiuto spontanei e gratuiti, della riscoperta di un forte senso di comunità. Tanto dolore condiviso ha creato un legame forte tra noi. Abbiamo avuto l'opportunità di riscoprire la casa comune. Il silenzio delle strade e delle piazze deserte ci ha lasciato sgomenti e ammirati. Quanto è bello vivere le nostre città. Abbiamo scoperto che c'è un mondo attorno a noi. Semi di speranza, fiori fioriti tra le rocce, aperture dentro la colata di morte che ci ha invasi, spazi di vita dentro la morte. Bello poter intravedere questo, così come poter riconoscere che si aprono varchi anche nel grande dramma del male di vivere e che essi possono far passare umanità. È la possibilità di intravedere che, nonostante tutto, la morte non è padrona assoluta della vita. È piuttosto la gestazione della vita anche dentro la morte, di cui parla Paolo, l'Apostolo, l'abbiamo sentito poco fa. È la possibilità che le ferite diventino delle feritoie attraverso le quali lasciare entrare la vita. Come ci ricordava ancora qualcuno, è la possibilità per noi di accostare l'occhio alle nostre ferite e guardare attraverso. ci si disvela un oltre, che è un mondo di possibilità. E la possibilità è un bellissimo modo di abitare la vita. È ciò che vive Tommaso, l'apostolo, nell'incontro con il crocifisso risorto. Le ferite lì non sono annullate, ci sono, ma diventano effettivamente luogo a partire dal quale leggere speranza e amore e vita. Così è la Pasqua per noi.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio».
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Ora lascia, oh Signore, che il tuo servo
preparata da te, da te.
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutti gli uomini cercati e amati fino alla croce dal tuo Figlio e nostro fratello Gesù, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco da tutti coloro che ci hanno lasciati, ma con la fiducia e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione che unisce la tua comunità pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accogli, Signore, la nostra preghiera e il nostro dolore. Dacci la fiducia che essi contemplino la bellezza e la tenerezza del tuo volto. E fa che quando giungerà la nostra ora, anche noi possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i tuoi angeli santi a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Cheers.